are the precious things left in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find.
Eccoci qua allora, un'altra puntata di trasmissione tutto in un'ora. Oggi abbiamo l'assessore all'ambiente, altro, Andrea Mundola.
Buongiorno, buongiorno gentili ascoltatori, dopo una settimana di vacanza dovuta a un piccolo raffreddore che ci ha regalato ovviamente il nostro amico qui in trasmissione la settimana precedente, perché è venuto qui a portarci tutta una serie dei bacilli, Raffaele Cavaliere, lo ringraziamo ancora di essere venuto a portare veramente tutto di sé, anche malattie. Riprendiamo le nostre trasmissioni con Andrea Mundola, assessore all'organizzazione e tutela del territorio, perché in effetti una volta si diceva assessore all'ambiente e ai lavori pubblici, ovviamente adesso con queste nuove edizioni diventa difficile un po' per tutti quanti riconoscere quello che c'è. Diamo il buongiorno a Andrea Mundola e bentornato qui alla radio.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Andrea, io penso che tu sei la persona più importante in questo momento nel territorio, non fosse altro per gli strali che la gente ti invia quotidianamente per quanto riguarda le difficoltà ormai che ci sono da diverso tempo a questa parte, deve venire veramente in grande scudo, devo dire una grande forza per andare avanti, perché la gente non fa altro che implorare di mettere a posto le strade, perché le buche ormai sono talmente tante che uno la mattina prima di uscire di casa dice: ma oggi da che parte esco da Cervedri o da che parte rientro a Cervedri, perché uno deve fare il segno della croce sperando appunto di andare a finire dentro a qualche buca con la macchina e mai sia con una moto, perché veramente sarebbe un disastro. Come ti senti tu in questa situazione che veramente, diciamo, ormai è all'allucinazione per quanto riguarda l'estate, perché continua a piovere? Io ti ho fatto una preghiera, fai smettere di piovere perché così non si può più andare avanti, però mi pare che in effetti la mia preghiera è servita a poco, almeno fino a oggi pomeriggio, a quanto pare il tempo sarà bruttissimo.
Ma io credo che quello che è successo nelle ultime settimane sicuramente ha messo a dura prova l'assessorato, perché effettivamente fra le problematiche del tempo, le problematiche legate ai rifiuti, sicuramente stiamo molto sotto pressione, e questo sicuramente debbo dare atto agli uffici che stanno facendo un lavorone per cercare di fronteggiare la situazione. Stiamo cercando veramente tutti insieme, sindaco in testa, per cercare di far fronte a questa emergenza. Io stamattina, prima di arrivare qua, venivo da Roma e ho percorso la via Brascianese, che è una strada statale, è stata un'avventura, perché ho fatto lo slalom fra le voragini, quindi purtroppo il problema dell'acqua in queste ultime settimane sta devastando le strade da tutte le parti, in tutti i comuni, e quindi non che questo ci consoli purtroppo, però è effettivamente un problema oggettivo. Noi stiamo fronteggiando l'emergenza innanzitutto fin dai giorni della pioggia, dal venerdì, da due venerdì fa che è iniziato, abbiamo subito attivato dal sabato delle ditte che stanno girando quantomeno per mettere le segnaletiche nei punti più pericolosi e dove le strade hanno ceduto. E poi piano piano la settimana scorsa hanno cominciato quantomeno a mettere in sicurezza, facendo chiaramente dei rattoppi, perché è ovvio che fare lavori tra l'altro col tempo in queste condizioni, anche volendo, anche avendoci soldi, sarebbe complicato. E poi c'è il problema purtroppo delle risorse finanziarie, questo è un problema oggettivo, avete visto credo il comunicato che ha fatto il sindaco dello stato di emergenza, proprio perché ahimè noi non è che siamo esenti, qui non ci sono stati per fortuna morti, feriti, non ci sono stati sfollati, però le situazioni drammatiche dei servizi e delle strade, questi sono, ce l'abbiamo anche noi, quindi chiaramente era doveroso emanare questo stato di emergenza. Noi lunedì mattina, appena diciamo superato il fine settimana dell'emergenza maggiore, abbiamo fatto subito un incontro con i funzionari, col capo della protezione civile e il comandante dei vigili, per fare un po' il punto della situazione e cercare di fronteggiare in tutti i modi questa emergenza. Stiamo andando avanti, i lavori stiamo cercando di farli partire, adesso avevamo già in programmazione una serie di interventi su alcune strade, quelli erano già programmati, spero a giorni, sempre tempo permettendo, perché non è possibile asfaltare le strade con la pioggia, a giorni dovremmo partire con la riasfaltatura di un tratto di via Chiusi a Cerenova, che era un vecchio lavoro che dovevamo fare, finalmente abbiamo firmato il contratto con la ditta, si tratta solo di iniziare, più una serie di altri interventi che erano già programmati su strade in condizioni abbastanza precarie, rispetto ai quali poi abbiamo preso dei mutui e quindi siamo in grado di partire. Adesso in fase di predisposizione del bilancio preventivo stiamo cercando le risorse per fare degli ulteriori interventi di emergenza, di vera e propria emergenza. Se qualcuno è passato per via di Ceri, arrivando prima al borgo, si è reso conto che ha ceduto una parte del ponte, del ponticello sulla via di Ceri, anche lì purtroppo sarà un intervento oneroso, ma dobbiamo farlo perché sennò si interrompe la strada, perché la situazione non può rimanere così.
L'altra volta ci ha detto che c'erano 700.000 euro, mi pare, no? Disponibili per fare le strade, no?
Ci avevamo, ma insomma, mano a mano che si va avanti così, i soldi si consumano. Il problema
adesso quanto ci avete?
Adesso in fase, diciamo, abbiamo una serie di risorse che erano già state stanziate diciamo con la manovra 2013 e con i bilanci che abbiamo e con i mutui che abbiamo acceso. È chiaro che adesso stiamo cercando di trovare ulteriori risorse per fare questi interventi necessari a seguito di quello che è successo nelle ultime settimane.
Allora, abbiamo detto del fatto che la gente la mattina si fa il segno della croce per poter dire dove vado, e penso che d'altronde, essendo anche tu un navigatore con la macchina, hai delle tue brave difficoltà, e quindi anche tu pensi, ma l'assessore ai lavori pubblici ma che sta facendo, no? Perché non si riesce a trovare una soluzione, quindi si comprende la difficoltà. Tra l'altro, che siano strade provinciali o siano strade statali o qualsiasi altro tipo di strada, ormai sono tutte carrarecce, diciamoci la realtà, perché la situazione, io veramente stamattina per venire ho detto adesso dove vado, poi mi sono reso conto che anche le strade più importanti di tipo l'Aurelia ha delle buche che bisogna stare veramente molto attenti, e io più che altro, adesso uno si può rompere la macchina e va bene, ma chi passa con una moto su una strada statale non si aspetta una buca di quel genere, e il rischio è veramente grande. Però in tutto questo ambaradam, perché sembra in effetti che qui sia scoppiata una guerra, adesso parlo di Cervedri, ma potrei parlare tranquillamente di Ladispoli e di tantissimi altri comuni che sono in una condizione veramente fortemente deficitaria. Cioè, quello che mi veniva però in mente in questi giorni è: ma al nord, dove in effetti piove costantemente, no? Tipo in Inghilterra, penso a Londra, insomma, ci siamo stati tantissime persone, ma io non ho visto una situazione così drammatica andando all'estero, posso andare a Vienna o a Parigi, eppure lì piove molto più di quanto piove da noi, ma le strade non sono in queste condizioni. Ciò significa che sicuramente c'è un male alla radice, cioè queste strade probabilmente non sono state fatte nelle migliori condizioni, hanno avuto troppi buchi. Adesso io posso riportare qui un aneddoto, se vogliamo. Era ancora sindaco Brazzini e diceva che il comune di Cervedri si apprestava ad acquistare una macchina che metteva a posto questi buchi, facendo un buco un po' più largo, riempiendolo di non so quale tipo di materiale, e finalmente allargando questa cosa avrebbe risolto tutto quanto. Sto parlando di Brazzini, quindi ormai di tantissimi anni fa, ma altro che macchina, qui chissà.
Ma
che
non mi risulta che ci sia stata.
Non c'è
nessuna
macchina, ma difatti nessuno ha visto questa macchina. Però il problema è che qui al sud, che abbiamo meno acqua rispetto al nord, le condizioni invece sono notevolmente più difficili. Ecco, da che cosa dipende? Tanto si può immaginare, cioè voi avete fatto sicuramente uno studio su questo fatto.
Ma guardate, io sicuramente ci sono problematiche anche di carattere tecnico, la scarsità delle risorse purtroppo comporta che poi bisogna fare degli interventi sempre più diradati nel tempo e sempre meno profondi, se vogliamo, no? E sicuramente di fondo credo che quello che manca è la cultura della manutenzione in Italia in generale. Io l'altra sera seguivo una trasmissione in televisione, c'era il ministro Lupi che parlava di, ecco, finalmente ci si rende conto che c'è necessità di manutenzioni straordinarie piuttosto che delle grandi opere, no? Mi fa piacere che lo dica un ministro della Repubblica, e mi domando fino adesso che cosa hanno fatto, perché voglio dire, se continuano a tagliarci risorse agli enti locali, un ente locale come fa ad intervenire per fare questo tipo di manutenzioni? Purtroppo il problema sono le manutenzioni. È chiaro che una strada, se tu non gli fai quelle manutenzioni programmate, periodiche, rifacimenti in giro di 8 anni, mano a mano il manto stradale si deteriora a tal punto che poi non è più recuperabile, e questo credo che sia il grosso problema in Italia in generale, perché non è un problema solo di Cervedri.
Senti, quanti chilometri c'ha il comune di Cervedri che deve gestire come strade?
Sono diverse centinaia, di cui una buona parte non sono teoricamente, anche in pratica, non sono formalmente di proprietà comunale, ad esempio le strade Arsiale, che sono un altro grosso problema.
Qui sono queste strade, le strade del comune di Cervedri ce ne sono tante,
certo,
deve gestire tutte quante, e come si fa?
ripeto, non perché uno si voglia consolare, basterebbe andare alla Dispoli, dove hanno un decimo delle nostre strade, e vedete in che condizioni stanno pure loro. Purtroppo è un problema oggettivo che abbiamo tutti gli enti locali.
Io ti ho fatto questa domanda perché me l'hanno fatta a me, gente che magari viene qui da fuori e non conosce il territorio, dice: ma come? Io ho detto: guarda, qui le strade sono tante,
certo. Ecco. Non ci si arriva, purtroppo non ci si arriva.
Assessore, la rete stradale è compromessa in tutto il territorio comunale. Queste non sono mie parole, neanche di un cittadino qualsiasi, ma sono le parole del primo cittadino. Come rispondi tu a questa provocazione del sindaco?
Io sono un suo delegato, non è una provocazione, è una fotografia della situazione, che ci troviamo davanti, che ci siamo trovati.
Compromessa.
Compromessa sì, insomma, basta, non penso che ci si voglia molto per capirlo, basta prendersi la macchina, prendere la macchina e farsi un giro, ci si rende conto della situazione. Purtroppo questo è lo stato delle cose. Che facciamo? Ci vogliono risorse.
Allora,
senza risorse non riusciamo. Noi ci stiamo concentrando sul problema, chiaramente andando ad intervenire in quelle situazioni più emergenziali, nelle strade di maggior traffico, perché è chiaro il maggior rischio anche di incolumità per i cittadini è sulle strade di maggior traffico, però non ci possiamo neanche dimenticare le strade vicinali, le strade di campagna, perché di pure c'è della gente che ci abita.
Ha chiesto aiuto a qualcuno, mi pare.
Con lo stato di emergenza, tenendo conto che anche il presidente Zingaretti ha chiesto lo stato di calamità per la regione Lazio, chiaramente la speranza è che qualcuno ci dia una mano.
Senti, ma quando voi vi siete incontrati, te insieme al segretario comunale, i responsabili degli uffici tecnici del comune, i comandanti della polizia locale e della protezione civile, che vi siete detti?
Purtroppo lo sconforto era tra noi, perché ci rendiamo conto del problema e nonostante gli sforzi ci rendiamo conto che non si riesce ad arrivare, perché purtroppo il problema è sempre quello: dove andiamo a cercare le risorse, dove cerchiamo i soldi per fare questi interventi. Quest'anno ci sarà.
Che i soldi in cassa ci sono, però non li potete spendere, il patto di stabilità.
Anche lì c'è.
Quindi avete chiesto al governo una specie di defiscalizzazione quanto riguarda le spese straordinarie che dovete effettuare.
Cioè, quelle spese che si riconoscono essere spese necessarie per situazioni di calamità e di emergenza debbono necessariamente stare fuori dal patto di stabilità, perché se no come facciamo? Non ci è consentito fare nulla.
Insomma, noi ai cittadini alla fine che dobbiamo dire? Che non è questione di chi va a governare, perché se non ci sono risorse
non cambia più niente,
destra, sinistra o centro non cambia nulla, insomma, rispetto a questa.
Cioè, gli enti locali sono quelli che poi stanno in trincea e devono dare le risposte ai cittadini. Se non ci sono le risorse non ci sono né per la destra né per la sinistra, su questo non c'è dubbio. C'è un discorso adesso di sensibilità al problema, c'è poco da avere sensibilità, qui è un'emergenza e l'emergenza va affrontata come tale. Quindi adesso ci stiamo concentrando su questo problema, tutte le risorse disponibili le stiamo cercando di convogliare per affrontare le emergenze mano a mano che vengono valutate tra l'altro dai tecnici, dalle perizie che faranno. Speriamo che qualcuno ci dia una mano a livello superiore, che qualcuno ci dia una mano.
Questa è un'emergenza.
E come allentamento del patto e con ulteriori risorse. Speriamo che
altra emergenza si scarica.
L'altra emergenza grossa, e credo che sia quella sul settore ambientale, è quello della chiusura della discarica di Cupinoro, che chiaramente ci ha impegnato e ci ha fatto correre, perché la comunicazione ci è arrivata intorno al 23-24 di gennaio, in cui ci si diceva che alla fine di gennaio la discarica chiudeva.
Allora,
per cui capite bene che dall'oggi al domani trovare una soluzione alternativa dove conferire 17-18 mila tonnellate l'anno di rifiuti, circa 50 tonnellate al giorno di rifiuti, non è uno scherzo. No? Qui
la soluzione che avete trovato,
la soluzione di concerto con la regione ovviamente è stata quella di conferire in due impianti, che sono l'impianto di Aprilia e l'impianto di Viterbo, perché l'impianto di Aprilia non era in condizione di poter ricevere tutte 50-55 tonnellate al giorno che produciamo, quindi siamo riusciti a fare i due accordi e quindi dalla settimana scorsa stiamo conferendo anche a Viterbo.
Non è portata una
parte. Da una parte e un po' dall'altra, sì. Esatto. È chiaro, è una situazione provvisoria, però ecco, nel frattempo stiamo alle battute conclusive abbiamo approvato il progetto esecutivo per la nuova raccolta differenziata. spero nel giro delle prossime settimane, entro la fine del mese, di pubblicare il bando di gara per la nuova raccolta. E certo ci vorrà qualche mese perché è una gara di tipo europeo, quindi è una gara abbastanza complessa.
Ma siamo andati così a rilento per fare questo bando, Andrea? Cioè, considerando che l'amministrazione ormai è da parecchio che è in piedi, com'è che non ci si è pensato per tempo a fare il bando mentre avevamo già quel bando vecchio in essere? Perché adesso noi stiamo perdendo parecchi mesi dietro una cosa che dovevamo aver già svolto precedentemente.
Ma in realtà noi, può sembrare che abbiamo perso dei mesi, in realtà è stata una scelta dell'amministrazione quella di far fare il progetto a una società specializzata in questo, perché lo scorso anno, a maggio dello scorso anno, quando ci fu presentato la situazione dall'ufficio tecnico della nuova gara e quindi il nuovo progetto, l'abbiamo ritenuto un progetto non troppo performante, quindi volevamo migliorare quel progetto facendolo realizzare a una società che fa questo di mestiere. Ma questo è normale che sia così, nel senso che anche gli uffici, non è che possiamo pretendere che un ufficio tecnico come il nostro, che si deve occupare delle buche, di mille problematiche diverse, possa essere super esperto in tutto, no? Perché è normale che sia così. Quindi abbiamo ritenuto opportuno affidare a questa società la progettazione di questo nuovo servizio. È venuto fuori un bel progetto che abbiamo approvato le settimane scorse, con questo crediamo che, con l'aiuto dei cittadini, che questo deve essere alla base di tutto, perché pure i migliori progetti del mondo, se poi non c'è la collaborazione dei cittadini e con una giusta comunicazione, perché che sarà una cosa base sulla quale che noi valuteremo attentamente anche nella gara che faremo, anche tutto quello che sarà il progetto di comunicazione sarà oggetto di valutazione, perché è importantissima la comunicazione, perché altrimenti la cosa non funziona, perché andremo con un modello di porta a porta diffuso su tutto il territorio, quindi molto impegnativo, e come risorse economiche e come energie eccetera, quindi se non viene ben recepito dalla cittadinanza effettivamente diventa.
Senti, io devo fare una domanda, la gente vorrebbe sapere adesso con diciamo così l'immondizia, se viene portata fuori non più a Cupinoro, perché certo, era vicino, ci sarà un aggravio sulla bolletta?
Purtroppo sì, noi abbiamo dai conti che ho fatto con l'ufficio più o meno, abbiamo un incremento di, a oggi escluso il trasporto, sul quale stiamo definendo con la ditta, abbiamo un aggravio annuo di circa 500-600 mila euro.
Cioè,
in più.
Qui quanto si pagava a Cupinoro, a quintale?
A Cupinoro si stava intorno ai 90 euro scarsi,
invece
a tonnellata, andiamo a fine a 120.
E più ci sono le spese di trasferimento,
più il trasporto.
Quindi
però ecco, allora che cerchiamo
con il nuovo regime di tassazione viene spalmato sulla tariffa ex Tares.
Senti Andrea, andiamo un po' per step e per gradini per cercare un po' di definire un cronoprogramma. Allora, tu hai detto che avete già finito la prima fase, che intanto era quella di progettazione, adesso siamo alla fase di appaltare i lavori attraverso un bando, quindi abbiamo detto entro il mese di febbraio voi ritenete di poter fare
se non
il
ci sono
bando.
Particolari problemi entro il mese di febbraio pubblichiamo
poi mediamente
bando.
Dal bando quanto trascorrono? 30-40 giorni per
sì,
fare
c'è una tempistica che adesso nel dettaglio non
30-40 giorni, dopodiché si aprono le buste e poi si aspettano i ricorsi eventuali.
Beh,
quindi
sì,
bisogna aspettare altri 30 giorni.
Allora, la gara è una gara cosiddetta di tipo europeo, perché ha un importo molto elevato, cioè, che supera le soglie nazionali,
esatto. Parliamo di 5-6 milioni di euro.
Considerate che è una gara che affiderà il servizio per 7 anni, per cui sono svariati milioni di euro nell'arco dei 7 anni. Sarà una gara europea, verrà assegnata con il criterio della valutazione non soltanto del ribasso sulla base d'asta, ma anche sul criterio delle valutazioni tecniche delle offerte migliorative che faranno le ditte. Questo proprio per valutare, per rendere la gara non semplicemente legata al prezzo, ma anche alla qualità di quello che le ditte propongono. E questo è importantissimo per evitare.
Febbraio ancora per scrivere quello che è il capitolato.
Il capitolato è pronto, abbiamo di fatto stiamo mettendo in bella copia, diciamo, la documentazione,
diciamo, febbraio
dovrebbe
così.
Uscire il bando.
Marzo è il tempo per esprimere le domande, aprile è il tempo per quanto riguarda le cose.
Diciamo che noi, se non ci sono problemi, i problemi nascono, e questo purtroppo è imponderabile, fa parte della burocrazia. Se non ci sono problemi, se non ci sono ricorsi, cioè, ci auguriamo che, se tutto va bene, per la fine di luglio riusciamo ad avere la ditta vincitrice.
Ecco. Però noi nel frattempo non possiamo stare con le mani in mano, dobbiamo dare anche delle istruzioni ai nostri cittadini per come si devono comportare in questo periodo. Faccio un esempio, qui ci sono dei problemi, io l'ho constatato domenica scorsa, la domenica la discarica di Aprilia rimane chiusa come battenti per quanto riguarda appunto il conferimento dei rifiuti. Questo che significa? Che la domenica ovviamente, già non passavo neanche prima,
i cassoni
non vengono svuotati. Allora io credo che sia opportuno lanciare anche qui un appello alle persone. Chi è nella possibilità, e credo che sia una maggioranza, perché insomma chi ha un balcone o chi ha un giardino, può aspettare a conferire i rifiuti la domenica sera, perché non si può immaginare che tutto il giorno del sabato e la domenica si versino in continuazione tutta questa spazzatura. Ovviamente i cassonetti non ce la fanno. Se noi pensiamo a quello che sarà al mese di luglio, sicuramente andiamo incontro ad un problema molto serio. Io quindi ritengo che bisogna fare da parte tua, in questo caso che rappresenti l'amministrazione, un appello ai cittadini affinché insomma il sabato sera, fino a che non si risolve la situazione di aprile, perché so che in tutti i casi si sta cercando di trovare una soluzione al fatto anche di portare via i rifiuti la domenica ugualmente, e insomma che la gente collabori per avere un ambiente migliore, una città più pulita, perché se tutti quanti pensiamo che dal sabato sera o dal venerdì sera continuiamo a gettare tutta quanta la roba, il sabato la scaricano, però poi dal sabato, diciamo all'ora di pranzo, la gente continua a versare i rifiuti tranquillamente fino a lunedì mattina, questa città sarà veramente un immondezzaio terribile. Quindi a te la parola per quanto riguarda questo appello.
Allora, esatto, l'intenzione è quella di fare dei comunicati stampa utilizzando i mezzi che abbiamo a disposizione proprio per questo problema qui. Come un'altra cosa che vorrei fare è, tramite anche manifesti eventualmente, sensibilizzare la gente a che differenzi il più possibile, perché qui il costo maggiore il costo maggiore nel conferimento, se vogliamo ridurre un po' i costi bisogna che differenziamo la plastica, il vetro, abbiamo nelle zone dove ci sta ancora la raccolta stradale, bisogna che la gente si abitui a conferire la plastica nella plastica, il vetro.
Però deve fare una promessa, io sono d'accordo su questo atto, però deve fare una promessa, che le campane della plastica, della carta, vengano svuotate più continuamente, perché quello che si nota è che queste campane non vengono svuotate.
Io mi auguro che vengano riempite tutti i giorni, e io siamo disponibili a mandarle a svuotare tutti i giorni. Mi auguro che, perché se sarà così,
diciamo, rispetto da parte dell'amministrazione o della ditta, che molto spesso queste campane sono talmente piene che poi la gente si stufa e dice: io non faccio più raccolta differenziata.
Beh, non è dappertutto così, può capitare in alcune zone, può capitare, e questo, su questo ci siamo fatti sentire più volte con la ditta per cercare di evitare questo problema. Però è chiaro che è fondamentale che la gente si abitui a differenziare, perché altrimenti noi non riusciamo a ridurre quei 17.000 tonnellate annui che ci abbiamo oggi, più o meno ormai storicamente, non le riusciamo a ridurre.
Però, anche sotto questo aspetto, io inviterei l'amministrazione a fare un numero verde dove il cittadino può chiamare e dire: la campana che ho davanti casa è piena di plastica e non viene svuotata, abbiamo la carta che va a finire fuori da tutti i contenitori e non viene svuotata. Cioè, se voi mettete a disposizione un numero affinché il cittadino possa collaborare, perché, come dire, siete voi che dovete dare il primo esempio. Se l'amministrazione non fa in modo che queste campane vengono svuotate, il cittadino si stufa e dice: non faccio più raccolta differenziata.
Il numero verde, in realtà c'è un numero di telefono che è il numero della Tecneco qui di Cerveteri, che quindi si può chiamare tranquillamente. Il controllo diciamo è più agevole cercare di controllare.
Ecco, il numero lo ricordiamo, che è lo 06 99 42 100. Dico bene?
Mi pare di sì, non
no, ricordo
è
così,
urbano,
così.
È un numero verde,
no, è un numero urbano.
Non urbano.
Però insomma, voglio dire, chi vuole chiamare in questo
42 100, ricordatevi, perché l'ho usato molte volte, quando serve si chiama e vengono, non è che non vengono, anzi.
Ecco, l'appello deve essere quello di differenziare il più possibile, perché è fondamentale. Se facciamo, ognuno fa la sua parte, credo che già da domani mattina siamo in grado di ridurre il quantitativo di rifiuto che mandiamo in discarica.
Sì, di diminuire anche la bolletta. Io lo voglio dire in maniera molto chiara. Guardate che non collaborare in questo momento significa mettere le mani in tasca ancora di più. Se noi collaboriamo per l'ambiente, per il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, ovviamente aiuteremo l'ambiente, ma dall'altra parte aiuteremo anche le nostre tasche, perché meno versiamo prodotti indifferenziati, cioè mettiamo tutto quanto insieme, la gettiamo e sicuramente pagheremo di più. Invece se noi siamo più bravi e dividiamo il vetro, la plastica e la carta, il vetro, la carta e la plastica, noi ci troveremo una bolletta meno salata. Questo ci permetterà di avere sicuramente dei miglioramenti. Ho fatto un'intervista pochi giorni fa al sindaco di Santa Maiella che prevede per questo anno 2013 un risparmio di circa 400.000 euro soltanto aumentando la raccolta differenziata in alcune parti. Ovviamente anche lui adesso è sottoposto a questo bagno di dover trasferire i rifiuti più lontano e quindi da 400.000 euro sicuramente diminuirà questa fetta. Però guardate che significa per noi a regime, quando arriveremo finalmente a regime, poter risparmiare questa tassa della TARES, che non è che ogni anno dovrà aumentare, ma ogni anno dovrà diminuire perché faremo più raccolta differenziata e quindi le cose andranno per noi molto meglio. Io invito l'amministrazione da una parte a guardare di più il territorio, dall'altra parte invito i cittadini a dare un contributo maggiore in questo momento a differenziare i rifiuti. Adesso al di là delle zone dove viene effettuata già a Valcanneto e qui nella zona alta di Cerveteri, ma per quanto riguarda tutti quanti gli altri, io credo che sarà opportuno, io mi faccio in crisi paladino di questa cosa e la porterò avanti, perché non si può soltanto guardare la televisione, non si può soltanto esercitare il giusto diritto della polemica, serve anche dare un contributo e questa volta serve un contributo attivo da parte di tutti quanti.
No, io aggiungo a quello che dici tu, Fabio, che è sacrosanto, il fatto che se teniamo presente che un chilo di vetro che io evito di mandare in discarica non pago il costo della discarica, nello stesso tempo ricavo nella rivendita di questo materiale pregiato, come la carta, ne ricavo un'entrata, quindi c'è un doppio vantaggio, un risparmio da una parte nel conferimento e un'entrata maggiore dagli impianti e dai consorsi che raccolgono questi materiali.
E la plastica è la stessa cosa con la plastica?
Certo, plastica, vetro, carta, certo, sono tutti materiali che hanno un valore, che quindi veniamo pagati noi per cederli, no? Quindi ne otteniamo un ricavo.
Perché sono una risorsa, cioè sì. Noi dobbiamo ragionare in termini di risorse, l'Italia non è un paese dove ci possono estrarre chissà quali risorse, quindi ha bisogno di riciclare, di riusare, di rimettere in circolo le nostre cose, quello che già abbiamo, come sia il vetro, così come sia la plastica. Io quindi credo che bisogna darsi da fare di più, perché abbiamo tante risorse che prendiamo e gettiamo via. Ognuno di noi è chiamato non soltanto a essere testimone del tempo, ma a essere protagonista di questo tempo, ed è importante che questo qua si faccia per le tasche e anche per il futuro della nostra nazione, perché così non si può andare avanti. Ieri sera c'è stata una trasmissione su Rai 3 dove si è parlata dell'Italia dei fuochi, non della terra dei fuochi presa soltanto come casertano o napoletano, ma come Italia siamo pieni di rifiuti dappertutto, non sappiamo più dove metterli, quindi dobbiamo metterci in testa di diminuire il più possibile questi rifiuti. Sta a noi dare questo contributo alla natura e ovviamente anche alla nostra vita, perché non si può parlare tanto di gravissime malattie e guardare così per dire quanto è brutta questa cosa. Dobbiamo dare anche noi il nostro contributo, è arrivato il momento di scendere in campo tutti quanti, e quindi spero che questo appello poi lo rifaremo, perché la situazione che si sta creando, perché ovviamente abbiamo letto in questi giorni che qualche consigliere regionale chiede che venga riaperta Cupinoro, io penso che non si possa fare questa cosa qui, perché questa bomba ecologica da tutti quanti detta ha bisogno di essere chiusa, di essere ripristinata, di fare una fine lavori e di trovare le soluzioni giuste abbattendo tutti i canoni che riguardano la raccolta indifferenziata. Cerchiamo di avere un prodotto il minore possibile, e ovviamente se no qui il territorio che cosa ci aspetta io già lo immagino, perché qualcuno comincia a ipotizzare che ogni comune si dovrà fare il suo impianto a biogas, ciò significa un inceneritore in ogni comune. E non credo che sarà una bella cosa. Andrea, io non so se possiamo chiuderla qui questa cosa dei rifiuti, però io la vedo in questa maniera.
Certo, no, che ognuno si debba preoccupare poi di quello che produce, credo che sia indispensabile, perché poi vedete che nessuno vuole i rifiuti degli altri, quindi se questo deve essere il principio, deve valere per tutti ovviamente. Ora noi oggi di fatto stiamo portando i nostri rifiuti da altri, gli altri non è che sono molto contenti di questo, per cui bisogna che noi ce lo poniamo questo problema, no? Perché altrimenti non possiamo poi fare delle battaglie che sono sacrosante e giuste, però dobbiamo anche essere autosufficienti da questo punto di vista, per cui bisogna lavorarci, non sono cose che si risolvono, bisogna dirlo, neanche dall'oggi al domani, perché poi comunque i procedimenti autorizzativi sono lunghi, eccetera, però è un problema ormai diventato di primaria importanza, quindi dobbiamo lavorarci. È chiaro che non può un'amministrazione locale soltanto lavorare su una cosa del genere, perché la tematica rifiuti è una tematica di carattere regionale, è la regione che deve poi coordinare e fare ed è sovrana su questo, quindi ci deve aiutare, su questo è fondamentale, anche perché le risorse e gli investimenti noi non ce li abbiamo per poter fare. Senti, investimenti
l'amministrazione di che cosa ne pensa di questo fatto che è accaduto dopo gli arresti di Cerrone per quanto riguarda Malagrotta, ma dopo tutte le cose sono state dette in questo periodo che riguardano i rifiuti, cioè dove in effetti sono entrate le grandi organizzazioni criminali a gestire questo fatto di rifiuti? Ciò significa che non è una piccola cosa, tutti quanti pensiamo che i grandi criminali hanno la pistola in mano, il mitra, entrano nelle gioiellerie, nelle banche e fanno le rapine. C'è qualcosa di peggio, notevolmente peggio, è quando si ruba la vita alle persone. Ecco, voi siete preoccupati di questo fenomeno, che possa esserci anche qualche cosa diciamo di grave per quanto riguarda la gestione dei rifiuti all'interno dei comuni? Perché poi io non so se voi vi siete consultati con gli altri 25 comuni che conferivano a Cupinoro, se ognuno sta andando avanti per conto proprio. Cioè, in questo momento queste due cose, da una parte la criminalità che entra nel mondo dei rifiuti ormai da troppo tempo a questa parte, perché parliamo da 30 anni a questa parte, non è una questione di questi giorni, e dall'altra parte questo scarso coordinamento che si vede tra comuni per trovare una soluzione in comune. Ecco, ad esempio abbiamo sentito il sindaco della Dispoli, dice, ma insomma noi abbiamo un piccolo territorio, però chi ha grandi territori, e si riferiva a Cerveteri, ma non può pensare di fare una filiera dove appunto portare i materiali che non sono quelli indifferenziati, ma per dire trattiamo qui la plastica, trattiamo qui il vetro e via dicendo.
Noi su questo l'abbiamo già dichiarato, noi non siamo contrari alla realizzazione, alla chiusura del ciclo virtuoso dei rifiuti, alla realizzazione di impiantistiche che possano trattare la plastica, il vetro, l'impianto di compostaggio, ne abbiamo parlato, insomma, quindi siamo disponibili ad affrontare questo tema anche al limite con un'aggregazione di comuni, fermo restando il principio che non si parli di mega impianti, perché il mega impianto poi non lo vuole nessuno, no? Allora bisogna creare degli impianti che siano compatibili e abbiano, si riescano ad inserire nel contesto del territorio in maniera...
Però ad esempio il vetro non inquina, cioè se noi facciamo una stazione dove viene preso il vetro e portato poi nella, non la discarica, ma nell'azienda che tratta il vetro, cioè il vetro non inquina, per dire, no?
Impianti di pretrattamento, le cosiddette piattaforme CONAI, che sono quelle che trattano i vari materiali.
O la Corepa, che per quanto riguarda la plastica e via dicendo, perché sono diverse piattaforme che vanno, ognuno porta lì il suo prodotto e può essere anche il legno, tra l'altro. Non dimentichiamo questo fatto che anche il legno viene riciclato a sua volta, quindi noi abbiamo la possibilità che da una busta di un chilo diventa una busta di 20-200 grammi, tra adesso non so, ogni famiglia poi c'ha il suo, però noi possiamo togliere circa il 75-80% di tutti questi prodotti e fare in modo che nella nostra sacchetta da spazzatura ci vada poco. Poi ovviamente nella pubblicizzazione io spero che ci siano anche le regole che riguardino da una parte, come abbiamo detto, i cittadini, ma da una parte anche quelle che riguardano le ditte, perché poi io non riesco mai a capire perché questi contratti non sono così pubblici che tutti quanti possono sapere quali sono i loro doveri e li diciamo, ma spesso non ci facciamo sapere quali sono i diritti.
Con i decreti sulla trasparenza queste cose saranno visibili e anche sul nostro sito ci sarà la possibilità di vedere quali saranno poi i diritti e i doveri degli utenti anche nel nuovo appalto dei rifiuti. Non ci sono problemi su questo.
Senti, andiamo un po' su questo fatto del lavoro pubblico. Intanto se abbiamo esaminato questo fatto delle strade, se me lo consenti, io non sono né convinto e né contento di quello che hai detto fino adesso, perché tutti casi ho capito che soldi non ce ne sono, che avete fatto l'appello alla Regione, che probabilmente la Regione come al solito si dimenticherà di questo appello, avete detto che lo Stato ovviamente non fa il suo dovere, quindi un po' uno scaricabarile, ma di fatti concreti me ne hai detti ben pochi.
Fatti concreti sono quelli che le situazioni situazioni di emergenza le stiamo cercando di rimuovere, e gli interventi a lunga scadenza, per gli interventi a lunga scadenza stiamo cercando le risorse, siamo in fase di predisposizione del bilancio, però non ci possiamo aspettare che il comune di Cervete riesca a trovare i milioni di euro per riasfaltare le strade, perché vi diremmo una bugia.
Di poter prendere i soldi,
se già ci consentissero di spendere quello che abbiamo, già sarebbe qualcosa. Noi a oggi possiamo spendere circa 700.000 euro di patto di stabilità, che è ridicolo, perché non riusciamo a portare a termine anche le opere iniziate. Questa è la realtà dei fatti, per cui se non cambia questa situazione, noi domani, finiti 700.000 euro, chiudiamo la porta e ci rivediamo l'anno prossimo.
Qualcuno dice, ma allora sfondiamo il patto di stabilità, è cioè, bella fregatura.
Non è così, ci sono queste, certo, però ormai i meccanismi, è una filosofia che non può funzionare, ma non può funzionare nemmeno che chi poi è meno virtuoso, poi dopo arriva lo Stato e gli ripiana i debiti, senza fare nomi, il decreto salva Roma, vabbè, Roma è capitale, non è Cervete, però voglio dire, il principio è quello che conta, no? Che poi se io non sono virtuoso...
Anche si parla di aumentare le tasse in maniera notevole per quanto riguarda l'IRPEF, non è che si stanno divertendo a Roma tutti gli altri, sempre sulle tasche dei cittadini alla fine queste cose, quindi ci sono molti problemi. Allora, cara Andrea, qui la situazione, come abbiamo detto, è deficitaria per quanto riguarda i rifiuti, perché la gente si deve aspettare un aumento della bolletta per quanto riguarda la TARES, senz'altro io penso ci sarà un aumento intorno al 20% come minimo, che era già aumentato ovviamente lo scorso anno dal cambio dalla TARSU alla TARES, e già c'era stato un aumento. Quest'anno l'aumento sarà ancora di più, perché visto e considerato che dovremo in ogni caso trasferire i nostri rifiuti almeno per metà anno, ma io penso anche qualche cosa in più, perché tanto io lo so, se ci giriamo e ci mettiamo bene, come si dice, noi arriveremo sicuramente a fare questa cosa, se tutto va bene, per settembre, perché Andrea è stato ottimista a dire che per luglio ce la possiamo fare, ma dai conti che abbiamo fatto un pochino.
Beh, poi c'è il discorso della partenza del servizio nuovo, la nuova ditta dovrà fare la campagna di comunicazione, distribuire tutti i kit a tutti i cittadini, quindi è chiaro che non è pensabile il primo settembre si riesca a raccogliere. No, ma questo non l'ho detto.
Lo dico io, per questo fatto che in tutti i casi io, se ci mettiamo bene, ho detto per il terzo o quarto quadrimestre, forse il terzo quadrimestre ce la possiamo fare, insomma, tra ottobre, novembre, dicembre, forse per quei mesi potremmo festeggiare l'entrata di questa cosa. Andrea, ci hai fatto capire in poche parole, ci sono pochi soldi, scarse risorse, tanta buona volontà, però ci sono molti lavori pubblici che bisogna effettuare, perché oltre che infiltrarsi nelle strade, l'acqua crea problemi un po' da tutte quante le parti. Abbiamo visto quello che è successo a Volterra, che sono venute giù delle mura storiche. Certo. Noi ovviamente facciamo i debiti scongiuri, abbiamo anche noi delle situazioni tipo Ceri, insomma, che erano già in una situazione precaria. Ecco, tu che cosa ti appresti a fare per quanto riguarda i lavori pubblici? E capisco che anche qui vado a toccare un altro nervo scoperto, perché hai detto è la persona più importante che abbiamo nel comune, quindi trattiamolo bene, perché lui ci abbiamo come risorsa.
Qui i problemi sono importanti, le persone poi cercano di fare la loro parte fin dove è possibile.
No, ma io voglio dirlo, a onor del vero, lo voglio dire, mi prendo la mia responsabilità, che Andrea ci mette tutto l'amore possibile nel cercare di trovare soluzioni. Ma con tutto l'amore che lui ci può mettere, poi i miracoli non si possono fare, quindi ovviamente i cittadini poi reclamano giustamente, reclamano in maniera alcune volte anche esagerata, insomma basta vedere un po' nei social network quello che si dice rispetto alle amministrazioni. In questo momento non c'è un'amministrazione che viene amata da nessuna parte d'Italia.
Questo purtroppo è un momento critico per fare politica, sinceramente, però d'altronde da qualche parte bisogna iniziare. Ma allora,
iniziare da Campo di Mare in questo caso?
Campo di Mare, sì, siamo ormai anche lì alle battute conclusive, perché la gara è stata fatta, la gara per fare un altro pezzo di illuminazione di Campo di Mare,
terzo lotto, vedremo del terzo, nel senso che sempre
il costruttore, no?
Sono sempre lavori fatti in danno, certo, danno, perché la proprietà
paga il comune, anticipa che un giorno
che prima o poi si riescano a recuperare queste somme.
Sono
state avviate le procedure già per gli altri precedenti, per recuperare gli altri precedenti.
Però con la speranza che questa cosa sia vera.
La speranza che si riescano a recuperare. Intanto però dobbiamo anticipare, e vanno a incidere sul patto anche quelli. Quello dobbiamo sapere, purtroppo. Quindi tante volte quando si parla di ordinanze, le ordinanze vanno anche bene. bene, perché alle volte ci si riesce a far fare le cose a chi ha il dovere di farle. Purtroppo tante volte non ci si riesce, e fatta l'ordinanza poi la fase successiva è farli, li deve fare il comune in danno, e il comune deve trovare le risorse per farli, e questo è il problema grosso. E allora alle volte l'ordinanza diventa un boomerang, perché chiaramente se io faccio l'ordinanza e poi l'avente diritto non esegue, poi dovrei farle io, ma se non ce li ho in bilancio e non ce la faccio a trovarle.
Allora andiamo a questo terzo lotto.
Questo siamo alla firma del credo la prossima settimana, insomma,
marzo dovrebbero iniziare i lavori.
Dovrebbero iniziare, perché ormai dobbiamo ci siamo alla firma del contratto con la ditta che ha vinto l'appalto, per cui dovrebbero iniziare i lavori.
Acqua a Campo di Mare avranno più problemi?
Allora, l'acqua a Campo di Mare c'è, cioè, tutti i lavori li ha finiti già ad agosto dello scorso anno, stanno completando, abbiamo avuto un incontro i primi di dicembre col presidente di Aceato 2 insieme al sindaco, e ci hanno garantito, insomma, che alcuni lavori propedeutici a far sì che possano erogare più acqua a Campo di Mare li stanno completando su via di Fontana Morella, quindi diciamo che su questo Acea ci ha dato tutte le assicurazioni che saranno in grado di sistemare la questione per fornire maggiore acqua. Da quello che so però c'è anche un problema di acquedotti, pare che gli acquedotti di Campo di Mare siano particolarmente rovinati e quindi siano una sorta di colabrodo e perdano un po' da tutte le parti, quindi il problema è anche quello, e qui torniamo al problema che gli acquedotti sono dello Stiglia, quindi non sono di proprietà comunale, non si possono neanche trasferire ad Acea perché essendo privati ci devono pensare loro, quindi però questo intanto Acea è in grado di dare più acqua a Campo di Mare.
Senti Andrea, ma non c'è una legge che prevede il fatto che gli acquedotti non possono essere gestiti da privati? Rispetto a questo fatto, io non so, adesso ti invito poi ad andare a vedere la legislazione in materia, io l'ho un po' studiata in questi giorni, però insomma sembrerebbe che i privati non possono gestire l'acqua che serve appunto poi alle varie persone.
In questo caso però, essendo un comprensorio privato, seppure aperto al pubblico, di fatto.
Però l'acqua che gli arriva in questo momento è un'acqua pubblica.
Ma loro la comprano, loro la comprano e la distribuiscono agli utenti, la comprano da Acea, da Ferrovie, eccetera. Quindi insomma è acqua che loro comprano.
Ragazzi, studierò meglio questa legislazione, perché secondo me c'è qualche cosa che ci sfugge, ma in tutti i casi adesso non sono pronto e preparato per quanto riguarda questa cosa, la sto studiando, però mi sembrerebbe di capire dalla legge, poi sai. Ognuno va a cercare il suo cavillo per dire no, non è giusto, non è possibile, però che la gestione debba essere pubblica, al di là di tutto quanto, cioè una questione è annaffiare i giardini con l'acqua, certo. Una questione è dare invece l'acqua giusta, abbiamo visto in questo momento quello che sta accadendo a Marina San Nicola, sono stati per 50 giorni senza acqua potabile perché viene gestita direttamente dal consorzio privato, e la situazione lì è andata molto molto male, i cittadini si sono lamentati, adesso da ieri mattina c'è la revoca dell'ordinanza da parte del sindaco Paliotta, però io non credo che i cittadini si possano abbandonare così, chi una volta ha un problema con l'arsenico, chi ha il problema con i nitrati, però insomma sono situazioni aberranti, anche perché quando tu hai un solo acquedotto da là devi emungere l'acqua, quando tu ce n'hai tanti puoi mischiare e quindi abbassare i livelli di una cosa anziché dell'altra. Ragazzi, questa cosa la vedremo, perciò abbiamo detto la luce dovrebbe arrivare sicuramente a tempi brevi, l'acqua non dovrebbe avere problemi e quindi sul Campo di Mare potremmo girare pagina.
Aspetta, visto che stiamo nel tema acqua, l'acqua del sindaco ce la vedete, quando arriverà?
Guardate, noi abbiamo sì, se ne sta occupando la multiservizi, anche quella è una cosa che ormai è arrivata addirittura d'arrivo, anche quella, perché noi abbiamo fatto una delibera di giunta qualche settimana fa con cui abbiamo approvato il progetto che ci hanno presentato, quindi devono semplicemente installare, proprio realizzare le piattaforme per installare le macchinette.
Ma l'acqua, chi la gestisce quest'acqua?
La multiservizi.
La multiservizi, sì. Che fa, la compra l'acqua da qualcuno?
No, è l'acqua che arriva al comune.
È acqua pubblica che arriva chiaramente dagli acquedotti. Sì, l'acqua degli acquedotti.
La depurano questa.
Certo, queste macchine, hanno dei filtri.
A monte. Ora, queste casette funzionano in maniera molto semplice.
Allora, spiegacelo bene.
Intanto il mondo la potrebbe dire meglio di me. io l'ho viste perché le ho sezionate, se vogliamo, alla Dispoli, dove siamo entrati proprio dentro la casetta per vedere come è fatta. In poche parole, c'è un tubo dell'acqua normale, quello che arriva nelle case di ognuno di noi. Questo tubo di acqua va a finire poi dentro una macchina che lo depura attraverso vari procedimenti, senza immettere niente di chimico, ma ci sono delle situazioni che...
Dei filtri,
poi non voglio dire cose inverse, non sono preparato, non sono un chimico e quindi non ne voglio parlare. Però ho visto questa macchina che insomma è grande, che ne so, circa mezzo metro cubo, una cosa di questo genere, passa quest'acqua e tutti quanti, diciamo, quelli che sono i rimasugli che ci sono veramente nelle varie condutture, perché l'acqua... quando sgorga la sorgente ha una sua purezza, ma certo, facendo tanta strada ovviamente si porta appresso, che ne so, sassolini e via dicendo, no? Allora che cosa fa? Questa macchina la depura e la rimette, arriva al rubinetto dall'altra parte e può essere liscia, gassata, temperatura ambiente o fredda. Queste qua sono le cose, in tutti i casi, niente di più e niente di meno. L'acqua è la stessa che noi beviamo a casa, soltanto che è depurata attraverso un filtro che viene immesso là. Ovviamente anche lì la gente deve pensare che se può fare un rifornimento per una settimana, io almeno invito a non farla, perché è bene prendere l'acqua più spesso per non lasciarla poi sempre, sennò anche quella diventa un'acqua vecchia. Converrebbe insomma, se fosse possibile, chi ce l'avrà vicino, perché tanto è già dimensionata questa cosa e sarà fatta nei vari quartieri, a Valcanneto, a Cerenova, a Campo di Mare.
Sono previsti Valcaneto, Cerenova, i terzi, lì c'è il problema dell'arsenico.
Lì potrebbe arrivare l'acqua gratuitamente, perché dobbiamo dire che mentre Cerveteri ha tutto un suo acquedotto, l'acqua invece che va ai Terzi è un'acqua particolare che proviene ancora da un acquedotto, credo, ex Arsial.
Ancora Arsial,
dove l'acqua è, da quello che abbiamo sentore, non è potabile e quindi.
Ordinanza vigente attualmente
che non è potabile,
perché purtroppo c'è il livello d'arsenico è troppo alto e quindi abbiamo dovuto emettere
perciò abbiamo dei cittadini che stanno ancora a una condizione altro che di terzo mondo.
Allora abbiamo capito come funziona la cosa, c'è un grande filtro che leva tutto quanto che c'è da levare,
cosa che potremmo mettere ognuno
dentro la nostra casa,
c'è prima della lavatrice, insomma c'è un filtro per non far entrare in circolo sassi e via dicendo. Ovviamente lì c'è un filtro dove le persone hanno una manutenzione più costante, più continua, ed è senz'altro buono.
Quindi analizzare quell'acqua filtrata, cioè, dovrebbe risultare.
Ma dato lì le analisi vengono fatte dall'ASL, perciò non è il comune che fa le analisi.
Anche ACEA fa
le sue analisi, ma l'ASL pure fa le analisi periodiche. Comunica quando ci sono parametri fuori regola, ce li comunica subito.
Oltre queste cose di
cosa sta succedendo? Sta succedendo che partiamo dalla necropoli. Alla necropoli sono partiti i lavori del centro d'accoglienza e i primi di marzo partiranno i lavori della riqualificazione dei percorsi e di tutta una serie di altri interventi.
E anche qui avete avuto una bella grana. Noi abbiamo avuto dei messaggi da parte di una nostra ascoltatrice, Bruna Di Berardino, che ha fatto presente insomma che quello che voi state facendo è una cosa che va contro la legge addirittura, e quindi denuncia su questo fatto qui. Andrea, ma come stanno esattamente le cose? Perché Bruna Di Berardino fa presente che insomma dove state costruendo non era il posto più idoneo, adeguato.
Questa è una vecchia storia, la signora a cui fa riferimento ovviamente ha dei suoi interessi su quel terreno, per cui sai, diventa pure difficile essere obiettivi sulle cose, perché chiaramente...
Ma il vero obiettivo questo fatto bisognava costruire dall'altra parte, diciamo esattamente...
Allora, molto francamente vi dico che questa situazione l'ha seguita il sindaco in prima persona direttamente, non l'ho seguita in prima persona, quindi non conosco i dettagli della vicenda.
Okay.
So che comunque ci sono stati molti incontri col Ministero, con la sovrintendenza, hanno fatto una serie di atti e anche di convenzionali perché l'area demaniale, quindi comunque realizziamo una struttura su un'area demaniale, quindi ci devono essere degli accordi fra enti pubblici, però la sostanza del discorso è che i lavori vanno avanti, la situazione mi risulta che non ci siano particolari problemi e quindi si va avanti. L'altra cosa grossa è quella della riqualificazione della necropoli, il rifacimento della strada, i percorsi vari, che è un appalto, diciamo, quel famoso finanziamento europeo di 1,5 milioni di euro che i primi di di marzo vedrà l'inizio dei lavori. Abbiamo fatto la settimana scorsa una riunione con la ditta appaltatrice per coordinare un attimo gli interventi, perché voi sapete che quest'anno cade il decennale della nomina del sito UNESCO di Cerveteri, quindi chiaramente vorremmo evitare di far trovare una baraonda ai turisti che vengono a visitare la necropoli, per cui adesso verranno realizzati dei percorsi alternativi per poter arrivare alla necropoli, in modo tale da fare come primo intervento il rifacimento della strada principale d'accesso, che sarà il primo lavoro che verrà fatto.
Senti, ma questo non voglio dire in inglese, questo centro visite per quanto riguarda i normali turisti che verranno, quando sarà pronto, predisposto per l'occasione, insomma,
questo avrà anche questo stavamo vedendo se riusciamo a farlo, a far aprire almeno la parte relativa alla biglietteria, perché c'è una parte frontale della biglietteria e poi dietro ci sono i bagni, almeno la parte della biglietteria farla aprire nei tempi più brevi possibili, giugno, luglio, insomma, per avere la biglietteria disponibile in modo tale che si possa iniziare i lavori di ristrutturazione dell'attuale biglietteria, che sono compresi invece nell'altro appalto anche, che c'è dentro, appunto la ristrutturazione della vecchia biglietteria, il consolidamento di alcune tombe, realizzazione di impianti di illuminazione all'interno della necropoli, alcune parti di videosorveglianza, eccetera. Insomma, è un bel lavoro.
Ti volevo ricordare è la sistemazione della strada con un progetto completamente a parte per quanto riguarda il fatto di tutti quelle radici che sporgono, insomma, sulla strada, insomma.
La strada principale verrà rifatta,
forse una delle cose
tra l'altro la strada principale verrà rifatta e non verrà rifatta come è fatta adesso con l'asfalto, ma verrà fatta con un altro sistema, se avete presente come è fatta all'interno di Villa Borghese, con questo sistema di chiamiamolo sterrato, non è un termine esatto, ma è un sistema compattato, un sistema stabile che sicuramente a livello anche estetico è molto più gradevole rispetto all'asfaltatura della strada, insomma.
Quindi altre grandi opere.
Queste sono le due opere sulla necropoli. Isola ecologica, questo è ancora più importante. L'isola ecologica, anche questa siamo alla firma del contratto, quindi nel giro di poche settimane inizieranno i lavori anche dell'isola ecologica.
Finalmente non avremo più fango.
Finalmente non avremo più fango. Tra l'altro la notizia buona è stata che a settembre dello scorso anno abbiamo presentato una richiesta, c'erano dei fondi disponibili, la provincia ci ha fatto presente che c'erano dei fondi disponibili, abbiamo fatto un piccolo progettino a integrazione, perché l'attuale appalto per l'isola ecologica non è completo, è un primo lotto, diciamo. E loro la provincia, sulla base di questa ulteriore richiesta, ci ha concesso un altro finanziamento di circa 65.000 euro, quindi riusciremo a fare un altro pezzo del secondo lotto, quindi la recinzione piuttosto che altre delle tettoie, eccetera. Quindi anche lì siamo riusciti a recuperare qualche altra risorsa.
Lì si asfalta, diciamo,
una pavimentazione,
cioè, tipo Bracciano,
verrà fatta una pavimentazione
tipo la Dispoli, perché devo dire che la Dispoli e Bracciano hanno fatto due isole ecologiche che sono veramente qualcosa di fatto molto bene.
Questa
pulite.
Isola è quello, insomma, è sostanzialmente l'obiettivo è quello lì, di rendere un'isola ecologica che sia degna di questo nome. E poi abbiamo un sacco di altre cose in ballo, speriamo però anche qui che il patto di stabilità.
Quando viene qui il sindaco dice guardate, vi do questa cosa in anteprima, anche tu dacci un'anteprima.
Allora, i lavori per la biblioteca sono stati appaltati e dovrebbero iniziare anche questi nei prossimi giorni, questa addirittura, settimane se non giorni, perché è stato già fatto tutto, il contratto è stato firmato, anche la biblioteca.
Quindi prima
adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è ripristinare temporaneamente la vecchia sala consiliare,
in attesa che si metta una porta.
Perché dobbiamo smantellare il piano terra del Granarone dove c'è l'attuale sala consiliare. E quindi contestualmente deve essere ripristinata la vecchia, almeno per il tempo strettamente necessario a realizzare la sala consiliare al primo piano, al Granarone. È un bel progetto, verrà secondo me un bellissimo lavoro la biblioteca, almeno anche visto le immagini che ha predisposto il progettista e le immagini tridimensionali. Insomma,
siamo tranquilli che il peso non ci fa crollare il Granarone, giusto?
Sta al piano terra, insomma. Quindi, insomma,
piano terra, ora hanno bisogno per terra, perché sotto non sappiamo.
Sotto ci sono queste vasche, queste grosse cisterne, ma insomma hanno fatto le loro verifiche, hanno detto che non ci sono problemi, possono.
Quindi trasferimento alla biblioteca.
Il grano avrebbe peso uguale, c'era il grano prima lì,
Insomma il Granarone era un deposito, insomma, quindi anche i solai sopra, insomma, erano pensati per.
Io penso che
biblioteca partiranno a brevi lavori anche lì e poi abbiamo tutte quelle opere.
Pensate, scusate, quanto tempo ci vorrà per trasferire la biblioteca? entro marzo?
No, ci vuole un po' di più, perché i lavori prevedono piano terra, biblioteca, primo piano sala consiliare, quindi insomma c'è un po' da lavorare.
No, ma per il trasferimento alla biblioteca quanto ci vorranno? Settimane, mesi?
Io penso in 2-3 mesi, 3 mesi ci vorranno per
fare
tutto.
Perciò chi vuole andare in biblioteca per quel periodo?
E adesso continuerà regolarmente ad andare alla biblioteca.
Poi il trasferimento vero e proprio?
Il trasferimento della biblioteca, dopodiché si chiude.
Quindi una settimana in casa avremo bisogno di trasferire i libri, forse anche dei
pezzi. Certamente necessario, perché il trasferimento prevede anche lavori, opere di pulizia dei libri, insomma, anche questo tipo di attività qua.
E poi? Questa chicca che ci vuoi donare?
La chicca, tutte le opere che abbiamo, di cui abbiamo chiesto mutuo e che abbiamo ottenuto, fatte a dicembre, quindi tutta una serie di interventi sulle aree sportive, aree pubbliche. Faccio un passo indietro, io ho capito dove andare a parare, parliamo del pallone geodetico di Valcarnetto, perché giustamente quello non ci stavi più pensando.
No, io stavo pensando sinceramente a un'opera che ho visto finita e che non parte, che è quella di poter portare finalmente una soluzione ai problemi del Sasso per quanto riguarda la depurazione. Abbiamo un depuratore finito e non parte, mentre il pallone geodetico ci stanno ancora lavorando, lì la cosa è finita da quest'estate e non riesce a partire.
Hai ragione, purtroppo il depuratore del Sasso è incappato in quello che è il dramma della burocrazia. È da luglio che è finito l'appalto, stiamo da luglio tribolando per avere l'autorizzazione definitiva dalla provincia per lo scarico.
Finalmente dobbiamo sversare a mare, esatto. Che mettere in funzione il depuratore che è esistente.
Dovrebbero essere delle autorizzazioni che uno dovrebbe metterci una settimana ad ottenerle, perché secondo me sono veramente delle cose.
Ma chi è che blocca questa cosa?
No, è l'insieme è un ginepraio di autorizzazioni, il consorzio di bonifica, la provincia, finalmente il consorzio adesso ci ha dato questo nulla osta, adesso, poi ti chiedono le integrazioni, presenti i documenti, non va bene, devi metterci quella riga, devi metterci quell'altra cosa, cioè è veramente difficile, cioè, quando si parla del dramma della burocrazia è proprio questo.
Noi puniamo il mare perché non riusciamo ad aprire un depuratore che è già finito e che sta lì a fare soltanto muffa e ragnatele.
Esatto, perché l'opera poi, se non viene utilizzata e non viene manutenuta, poi si deteriora di suo, insomma. Comunque anche lì siamo in dirittura d'arrivo, spero veramente che con febbraio si chiuda sta procedimento autorizzatorio e con marzo riusciamo a far partire, a inaugurare questo benedetto impianto. Così pure il pallone geodetico di Valcarnetto è finito, è completo, c'è dentro la rete già montata, ci sono le righe per terra, c'è tutto. Stiamo completando l'iter autorizzativo e burocratico di pratiche, eccetera. Anche lì dovremmo quasi esserci. Spero veramente che con febbraio si riesca a chiudere questa vicenda che ormai dura da quasi 7 anni, purtroppo.
Sì, diciamo anche qualche cosa purtroppo. In più. Ma senti, l'ultima cosa te la voglio chiedere per quanto riguarda quel finanziamento che voi avete chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti per quanto riguarda le strade Arzial, che ovviamente noi avevamo detto alle persone: guardate che in tutti i casi a primavera inizieranno i lavori e finalmente potrete attraversare le vostre strade tranquillamente. Invece dall'altra parte hanno detto: no, guardate che queste strade non sono del comune, non vi possiamo dare questi soldi per quanto riguarda questo mutuo, e le persone rimangono bloccate dentro casa. Come si risolve questa cosa?
Questo è un grosso dramma, questo delle strade Arzial. Purtroppo abbiamo tentato di farci dare questo mutuo, avremmo cercato di forzare anche un po' la mano per questa cosa, non ci siamo riusciti, non ci è stato concesso. Chiaramente faremo qualcosa, degli interventi di emergenza, di messa in sicurezza andranno fatti, non è che si possono lasciare certe situazioni, però purtroppo il problema è che stiamo, anche qui è stata costituita una commissione ad hoc proprio per affrontare il problema in generale dell'acquisizione delle aree private ad uso pubblico, perché dentro poi ci stanno anche altre cose, vedi il villaggio di Irsenia, via Marconi, via Morlacca, che pure lì è un'altra situazione da terzo mondo. Ci stanno lavorando anche con il supporto di un avvocato, perché dobbiamo trovare una soluzione, non si può andare. Però è veramente qualcosa di allucinante, anche lì purtroppo.
Andrea, io voglio chiudere, questa è l'ultima cosa che dico, non è neanche una domanda, però nel vedere il comunicato che il sindaco ha fatto per quanto riguarda la viabilità, si parla di stato di emergenza. Io non me la sento più di chiamarlo stato di emergenza, perché questa è un'emergenza costante, continua, e devo dire in tutte le parti della città, perché d'altronde qui viene detto che il problema appunto riguarda, io riprendo sempre, la rete statale è compromessa in tutto il territorio comunale. L'emergenza è un fatto, se vogliamo, sporadico, che può capitare in un determinato periodo attraverso una particolarità. Qui invece abbiamo una situazione veramente compromessa. Come possiamo passare da un'emergenza a una situazione in cui tu puoi governare dico tu come assessore ai lavori pubblici e al territorio, una situazione che invece è diventata drammatica. Come si può mettere a posto questa cosa, Andrea?
Qui purtroppo è il problema di fondo, sono le risorse che dobbiamo avere. Cioè, senza risorse è difficile.
Quattrini, soldi, euro.
Senza risorse è difficile fare le cose. Ora ripeto, andiamo, diamo delle priorità, interveniamo sulle emergenze e mano a mano cerchiamo di fare una pianificazione di quelle che sono un po' più a lunga scadenza, gli interventi necessari. Però le risorse sono ingenti.
Cari amici ascoltatori, noi chiudiamo la puntata di oggi, devo dire, con molto rammarico, perché
io credo anche con molte prospettive, perché ci sono anche molte opere pubbliche che stanno partendo, sicuramente.
Se penso all'isola ecologica, sono contentissimo, come sono contento per Abito Greco, perché abbiamo finalmente un punto di riferimento senza barriere architettoniche, quindi io sono strafelice. Devo dire, per quanto riguarda altri aspetti che riguardano l'intera collettività, perché il fatto ovviamente di mettere le mani in tasca per i rifiuti o il problema delle buche che difficilmente si metterà a posto completamente, forse potremmo fare qualche intervento tampone, non ci rende contenti, insomma, questo qua è normale, no?
Ma non siamo contenti neanche noi che amministriamo.
No, non ci mancherebbe, ma io non
perché punto, giriamo anche noi per le strade.
Io non punto l'indice contro nessuno, faccio soltanto presente correttamente agli ascoltatori che non si potranno fare tutte le cose che le persone si augurano che possano essere effettuate nei tempi migliori possibili e nella migliore condizione. Bisogna dire la verità, insomma, perché io penso che a dire la verità non si sbaglia mai, ecco, rispetto a questo fatto. Spero che sia d'accordo anche il direttore su questo fatto, che bisogna sempre dire la verità per quanto riguarda le cose, che questo stato d'emergenza in tutti i casi io penso che continuerà ancora per parecchio tempo e quindi ognuno dovrà dare il proprio contributo, come abbiamo detto prima, per quanto riguarda i rifiuti, e l'altro stare molto attenti, perché anche poc'anzi sentivamo una signora che diceva: ma io davanti a casa ho un buco, c'è il pericolo che qualcuno ci va a finire dentro. Dobbiamo sicuramente prestare più attenzione a quello che abbiamo anche davanti a casa, perché io non credo che ci sia una cattiva volontà da parte dell'assessore Andrea Mundula o da parte di chi altri. Nel corso di questi decenni ne abbiamo viste delle cose, ma sfortunatamente poi le soluzioni io non credo che uno non le voglia fare, è che proprio se non ci sono le possibilità, tale. E con questo, da parte mia, un ringraziamento a Andrea Mundula che è stato qui a bagno anche sotto quest'acqua, l'abbiamo veramente battezzato ancora oggi diverse volte per quanto riguarda i problemi che insistono tutti quanti sulla sua pelle. Abbiamo detto la persona più importante del territorio, non fosse altro per quante volte viene nominato durante il giorno dappertutto, veramente è una grande forza a portare avanti questo lavoro. Io lo ringrazio in ogni caso per tutto quello che sta facendo. Ringrazio Giacomo che ci ha assistito in regia, ringrazio voi per la vostra pazienza e ci sentiremo martedì prossimo con un altro importante, io mi auguro, quanto Andrea Mundula, nostro interlocutore, che ci possa dire qualche cosa di buono sui cervelli. Grazie Andrea Mundula.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Buon pranzo a tutti.